è la domenica nell'ottava della Natività, con la memoria appunto del Natale. Questa settimana vi è una festa di precetto, il 1° gennaio, la circoncisione di Nostro Signore. Non ci sarà però la Santa Messa che Ferrara, chi desidera può assistere alla Santa Messa per esempio a Rimini, oppure può santificare la festa a casa propria. Il giorno seguente non è festa di precetto, ma una bella festività che ricordo, quella del Santissimo Nome di Gesù. È bene recitare le litanie del Santo Nome di Gesù in quel giorno e anche in tutto il mese di gennaio. Domani, come sapete, è l'ultimo giorno dell'anno civile, per cui c'è l'uso indulgenziato con un'indulgenza plenaria di recitare o di cantare il Te Deum. Quindi è un'occasione, domani a Torino abbiamo una bella funzione, l'ora santa, ma qui ci si accontenta, quindi potete recitare il Te Deum per ringraziare Dio dei benefici ricevuti e il miserere, per esempio, chiedere perdono al Signore dei peccati commessi durante l'anno che ormai sta per finire. Domenica prossima, festa della Epifania di Nostro Signore, 6 gennaio, e quindi vi sarà la Santa Messa qui alle ore 17:30. Infine, ricordo che iniziano dal 1 gennaio fino al 6 gennaio gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, il turno invernale, quindi di pregare per chi generosamente farà gli esercizi. Quanto invece alle letture odierne, nell'Epistola di San Paolo ai Galati viene ripreso il tema di cui vi ho detto qualche parola nella notte di Natale. Vi ricordavo queste parole di Isaia: Filius datus est nobis, c'è stato dato un figlio, il figlio, ed è Dio figlio che si è fatto uomo perché noi potessimo diventare figli di Dio, partecipanti della divina natura. E cosa dice San Paolo nell'Epistola di oggi? Proprio questo, che l'uomo come creatura è uno schiavo, un servo, ma Dio, facendosi uomo, ci ha voluto così bene da farci suoi figli. Ecco, non dimentichiamo mai questa grande verità della nostra fede e non perdiamo mai la grazia di Dio, che è quello che ci rende figli di Dio e quindi anche suoi eredi. Tutto quel che è di Dio Padre è anche mio. Il passo del Vangelo invece di San Luca, che come sapete parla molto dell'infanzia di Gesù proprio perché ha parlato con la Santa Vergine. Ebbene, nel passo del Vangelo è presentato l'episodio che noi meditiamo, almeno in teoria dovremmo meditare, nel recitare il Rosario, quarto mistero gaudioso, la presentazione del bambino Gesù al Tempio e la purificazione della sua Santa Madre. Degli avvenimenti dell'infanzia del Signore non ne conosciamo molti, alcuni li abbiamo visti nella liturgia di questi giorni, altri li vedremo dopo la festività del Natale, la nascita di Cristo. La settimana dopo, appunto il 1° gennaio, vi è la circoncisione del Signore, questa antica pratica dell'Antico Testamento. Fu allora che Gesù riceve il suo nome ufficialmente, quello che Dio già aveva stabilito, Gesù, che vuol dire Dio è il Salvatore. Dopo questa cerimonia degli 8 giorni dopo la nascita, ecco che subito dopo, l'unica informazione che abbiamo, 40 giorni dopo la nascita, appunto ciò a cui allude la lettura di oggi. Infatti la festa del 2 febbraio, 40 giorni dopo il Natale, ci si ricorda di nuovo di questo mistero: la presentazione al Tempio dei bambini Gesù, la purificazione della sua Santa Madre. Invece non sappiamo con certezza quando avvenne la strage degli innocenti, ma più che verosimilmente, anzi certamente dopo questo episodio della presentazione al Tempio ai bambini Gesù. Quindi quando alla fine del Vangelo San Luca ci dice che compiute questa cerimonia la Sacra Famiglia tornò a Nazareth, è vero, ma non tornò subito, tornò un certo tempo dopo, anche in un certo senso un po' di tempo dopo, perché nel frattempo doveva avvenire appunto la strage dei bambini che abbiamo festeggiato in questa settimana, no? Dopo il Natale, per opera di Erode, e gli fa uccidere tutti i bambini di Betlemme dai 2 anni in giù. Non vuol dire che questa strage avvenne 2 anni dopo la nascita di Cristo, era il tempo massimo che Erode calcolò, però magari anche 1 anno, chi lo sa, prima della venuta dei Magi, anche se noi la festeggiamo il 6 gennaio, quindi domenica prossima. E solo dopo la strage che la Sacra Famiglia fugge, prima che succeda questo avvenimento, in Egitto, in esilio. E dopo l'esilio d'Egitto, durato non molto tempo, perché dopo poco muore Erode e la Sacra Famiglia ritorna in Terra Santa, ma non a Betlemme, perché lì c'è il figlio di Erode che non è raccomandabile, Archelao, e allora tornano in Galilea. Ecco, quello che il Vangelo di Luca ci dice oggi avviene solo dopo tutti questi avvenimenti. E la presentazione al Tempio ai bambini Gesù, la purificazione della Santa Madre, a che cosa si riferiscono? Come per la circoncisione, si tratta anche qui di una legge dell'Antico Testamento. Cristo, in quanto Dio, è legislatore, è superiore alla legge di Mosè, non era tenuto ad obbedire. La Santa Vergine, come madre di Dio, neppure. Ma poiché questa legge mosaica, la legge di Mosè, dura obbligatoriamente fino al sacrificio del Nuovo Testamento, la morte di Gesù sul Calvario, ebbene, Cristo vuol dar l'esempio e lui e la sua famiglia saranno tutta la vita osservanti della legge di Dio. Ora, cosa prescriveva la legge di Dio a questo proposito? 2 cose per riguardo, uno alla madre e l'altro al figlio, no? C'è una maternità, quella di Maria, c'è una nascita, quella di Gesù. La madre doveva purificarsi presentandosi al Tempio di Gerusalemme, ma non dobbiamo pensare che la maternità sia un peccato o un'impurità. Nell'Antico Testamento vigeva la purezza legale, non era la purezza della virtù della castità, non era neanche la purezza di una coscienza monda, pulita, immacolata, santa, no. È uno stato esteriore di conformità alla legge e al diritto, è solo qualcosa di esteriore. Faccio un esempio. Un'opera di misericordia, di carità, che la Sacra Scrittura loda, per esempio nel libro di Tobia, è quello di occuparsi della sepoltura dei defunti. Adesso ci sono delle ditte che per denaro lo fanno, ma allora invece era un'opera di misericordia. Bene, è un'opera buona, non cattiva, che purifica l'anima, non la insozza. Però la legge considerava chi toccava un cadavere in stato di impurità legale e quindi ci dovevano essere certi riti, certe cose per ritrovare lo stato di purità legale. Bene. Anche la maternità, che è una cosa santa e bella e che Dio vuole per chi è legato al vincolo del matrimonio, ebbene però richiedeva nella madre un rito che in fondo era un rito di riconoscenza verso Dio che è datore della vita. E allora ecco che si doveva recare la madre a offrire un sacrificio al Signore. E il bambino? Il bambino era soprattutto il primogenito Gesù. Primogenito, primo nato, unigenito, unico nato. Ora, nella legge, ma anche nella verità, tutte le primizie sono per Dio. Le primizie, le prime cose. E quanto in quanto prime, in un certo senso le più belle, i primi frutti, i primi raccolti del campo, i primi nati dagli animali, quando c'era una vita ancora essenzialmente agricola. Tutto questo era da offrire a Dio, perché per primo Dio e poi l'uomo. Allora è giusto che l'uomo restituisca a Dio un po' di quello che lui ci ha dato nella sua provvidenza e generosità, e quindi i primi frutti, i primi raccolti, i primi degli animali, tutto veniva offerto a Dio, e il primogenito degli uomini pure. E qui c'era un motivo in più: la famosa notte di Pasqua, l'ultima delle piaghe d'Egitto, dei castighi di Dio contro gli egiziani, che colpiva i primogeniti. L'angelo sterminatore passò in tutte le case, ma in quelle degli ebrei, coperte dal sangue dell'agnello pasquale, che era un simbolo del Gesù che doveva venire e morire per noi, il primogenito erano salvi. Però dovevano quasi come riscattare questa salvezza, appartenevano al Signore. Il primogenito è del Signore, gli appartiene. Ah, ci sono stati tanti primogeniti di cui ci parla la Bibbia che erano dei criminali, dei peccatori, dei delinquenti. Primo fra tutti, Caino è stato il primo di una lunga serie. In realtà l'unico primogenito che veramente è del Signore è Gesù, che è primogenito, primo figlio di Maria, unigenito, unico figlio di Maria e unico figlio del Padre. Gesù è l'unigenito, come diciamo nel credo, perché Dio, che non ha figli come gli uomini in maniera carnale, ma tutto spirituale, il suo unico figlio, questo figlio è perfetto come il Padre, e se è perfetto esaurisce pienamente la paternità e la filiazione in Dio. Quindi in Dio non ci può essere che un unico figlio, l'unigenito. Ecco. Allora Gesù, in quanto unigenito di Dio e in quanto primogenito e unigenito di Maria, apparteneva in tutto a Dio e va nel Tempio, che è la sua casa, la sua dimora, in cui lui è spiritualmente sempre presente, adesso lo è col suo corpo assunto nell'incarnazione e nel Natale. L'unigenito, il primogenito, doveva essere riscattato. Cosa vuol dire? Appartiene al Signore, se la famiglia voleva che tornasse in casa, bisognava offrire un po' al suo posto un sacrificio. Le famiglie benestanti offrivano, se non sbaglio, anche un agnello più questa colomba o tortorella per la madre. Però sappiamo dal Vangelo che la famiglia di Gesù era povera, perché avevano usato quel permesso della legge di Mosè: se la famiglia è povera si accontenterà di offrire due colombe o due tortorelle, perché avevano meno, costava meno che un animale molto più grande, no? E così Maria e Giuseppe, che avrebbero voluto per Dio e addirittura per il loro figlio Gesù offrire al Tempio il sacrificio più ricco e più bello possibile, a causa della loro povertà si dovettero accontentare di offrire invece il sacrificio dei poveri. Terminato il sacrificio, nel quale scorre questo sangue, e questi sacrifici antichi erano solo un'immagine che annunciava il sacrificio futuro, l'unico che Dio gradisce, quello del suo figlio, quello di Gesù che si immolerà sulla croce, la Sacra Famiglia sta per uscire dal Tempio e fa due incontri: Simeone e Anna. Si parla soprattutto di Anna, profetessa, in questo passo del Vangelo. Di Simeone viene presentata solo la seconda parte di questo episodio. La prima parte: Simeone, Dio gli aveva detto, vai nel Tempio, ti avevo promesso che vedrai il Salvatore, il Messia, prima di morire, lo vedrai. Allora lui si reca nel Tempio, e tra tantissimi bambini che c'erano, il Tempio era immenso e c'era un'infinità di persone, riconosce tra le braccia di Maria il bambino Gesù, il Salvatore. E allora c'è questo famoso cantico che si chiama Nunc Dimittis, che la Chiesa fa recitare tutte le sere, l'ufficio della sera, la preghiera della sera della Chiesa. Nunc Dimittis Domine Servum Tum, in pace. Signore, lascia pure che il tuo servo, io, Simeone, se ne possa andare in pace. Cioè ormai posso anche morire, perché ho visto il Salvatore. E di questo bambino Simeone annuncia il futuro. sarai la gloria di Israele, perché è da quel popolo che viene il Dio fatto uomo. Sarai la luce per i gentili, perché i non ebrei avranno la fede e crederanno in te nel futuro. Però sarai anche segno di contraddizione, cioè attorno al nome di Gesù ci saranno lotte, ci saranno guerre, ci saranno dissidi, ci sarà chi crederà e ci sarà chi non crederà, ci sarà chi lo amerà e ci sarà chi lo odierà, addirittura verrà ucciso in croce. Tu sarai il segno di contraddizione per la rovina e la salvezza, la rovina di chi ti odia e la salvezza di chi ti ama. E poi si rivolge a Maria: il destino di Maria è in tutto simile a quello di Gesù. E anche a te, dice la madre, una spada di dolore trapasserà l'anima. E noi diciamo anche il cuore, infatti il cuore di Maria viene raffigurato, trapassato da una o da sette spade di dolori, sette dolori di Maria. Questa parola si realizzò alla lettera, già in quel momento, perché nel sentir questa parola Maria capì tutto, e molto di più lo visse ai piedi della croce. Quando una spada trafigge il cuore di un uomo, si prova, penso, un gran dolore, ma poi si muore e il dolore finisce. È un attimo, è il momento della morte, della ferita e della morte. Ma la spada di Maria fu spirituale, non fu una spada di ferro o d'acciaio, ma fu una spada di dolore, per cui quando penetrò nel suo cuore, nella sua anima, lì rimase confitta per tutta la sua vita, da quel momento, potremmo dire, in poi, fino alla resurrezione di Gesù. Una spada di dolore che è diventata acutissima ai piedi della croce. Se fosse morta sarebbe finito il suo dolore, ma Maria non è morta, ha continuato a vivere e a soffrire. Allora ecco che la festività odierna, la domenica odierna, ci ricorda: nasce il bambino Gesù e gli angeli cantano pace agli uomini, ma per Gesù non ci sarà pace dagli uomini, ma persecuzione e odio, come vediamo con la strage degli innocenti, dei bambini di Betlemme massacrati, e poi l'esilio del Signore in Egitto, e poi l'annuncio della sua passione. Il Vangelo prosegue e ci parla di questa vita di Gesù a Nazaret. Crebbe fino all'età di circa 30 anni, non solo nel corpo, ma crebbe anche nel mostrare agli uomini quella santità che non poteva crescere perché era già perfetta in lui fin dal principio. Cristo nella sua vita nascosta a Nazaret, nell'umiltà, nel silenzio, nel lavoro, nell'obbedienza, ne riparleremo alla festa della Sacra Famiglia, modello per noi, ma di già pensiamo sempre a questa spada di dolore. La strada per il paradiso è la strada della croce, non ce ne sono altre. Non fuggiamo la croce perché comunque la troveremo ovunque, ma abbracciamola con amore, perché il Signore non ha risparmiato la croce a se stesso, non l'ha risparmiata a sua madre Maria, non la risparmierà ai suoi cristiani, ai suoi fedeli che lo vogliono seguire su quella strada che è l'unica che porta all'eterna felicità del cielo, per darci la quale felicità Dio si è fatto uomo affinché noi diventassimo figli suoi, partecipanti della natura divina, sì, ma passando prima dalle pene che lui ha voluto assumere nella sua santa umanità. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.